about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about
sex. Cioè, voi pensate a cosa, a che livello si spinge la megalomania del dottor Bill?
Di quest'uomo.
Cioè, stamattina ci ha fatto vedere degli evidenti fotomontaggi con lui in ad Haiti, lui a Malibu, ma non era lui.
Io ho fatto finta di non riconoscere gente come uno dei primi Tarzan, Westmuller, come si chiamava? John Westmuller. Cioè, proprio il fisico in mezzo alle liane.
Era il regalo di Natale, non avete capito niente.
La faccia
niente,
cambiata.
Poi, figurati se uno a 17 anni va nei posti che ci ha fatto. Ma va.
La foto di lui che bacia Brezhnev,
quello
sul muro di Berlino.
Sì, a un certo punto è esagerato. Lui con Wojtyła, lui con Ronald Reagan.
Perché altro che ci scambiavamo i vestiti, io e Wojtyła.
Lui che corre per la strada al posto di Tom Hanks,
di Forrest Gump. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Ha aperto la scatola dei ricordi.
Però non tiratemi in ballo col fatto dei bambini per giustificare il vostro infantilismo.
C'entra in realtà con i bambini fino a qualche giorno. Poi non c'entra più.
Esattamente, poi no. Diciamo, quando li vedo tornare a partorire, che mi viene questo scoramento quando vengo a tornare i figli dei figli a partorire ormai.
Ma veramente?
No, sì, assolutamente sì, perché io ho capito questa cosa, che io produco bambini che scopano precocemente.
Quindi lei riesce a vedere.
L'unico modo che giustifica la mia senilità è questo: dico, no, questo non è che può essere fatto io e già c'ha da due figli. No, questo è uno che scopa presto.
Cioè, lei addirittura riesce a vedere arrivare queste mamme a partorire da lei. Cioè, tu sei quella bambina
mi
di quella
fatto
foto.
Nascere lei. Come è possibile?
Cioè, vi ricordo che io nella mia vita ho fatto. Non dica i nomi.
Come è possibile? Perché ho 25 anni.
Io nella mia vita sono uscito con due ragazze fatte nascere da bini.
Possiamo parlarne di queste ragazze?
Non dica i nomi.
Sì, è stato un grosso problema durante il parto. Le bambine hanno molto sofferto di ossigeno cerebrale e purtroppo dopo hanno avuto questo scelta parneriale così complessa.
No, ma è durato un minuto, poi si sono salvate.
Diciamo che la conferma dei danni si è avuta nel momento.
Si è avuta,
che
è quello che sto dicendo io, esattamente. Che sennò no.
Senta, a proposito del suo ruolo e di quello che fa, che insomma, al di là delle battute, è ovviamente uno dei lavori più delicati e importanti che esistono al mondo.
Sì.
Ho visto questa serie, che ovviamente lei ha visto, perché il professore, in quanto megalomane, vede tutte le serie.
Vede tutto, mentre cucina.
Però potrebbe essere mio fratello gemello Augusto, che è quello dedicato alle serie.
Lei ha visto This Is Us?
No,
ok, c'è la figura di un dottore come lei in alcuni episodi di questa serie, che mi ha molto ricordato lei per le cose che dice.
Va bene, lo guarderò così vediamo un
ma
po'.
Ma ci sarà sicuramente un suo clone. Ha fatto il film.
Sarà Augusto, è un po' che non lo vedo.
No, ma non fisicamente. Oddio, anche un po' fisicamente, ma per le cose che dice più che altro.
Va bene.
A proposito, di cosa parliamo oggi, professore?
Abbiamo un sacco di cose, perché tanta gente ancora non abbiamo risposto alle domande, qualcuno ha anche riscritto, ma mi pare che già risposto, però hanno riscritto dicendo che non li abbiamo soddisfatti. Mm-hmm. Una parola sola prima di dire generalmente in queste puntate abbiamo sempre parlato di Covid prima, ho una sola cosa da dire: la piena è passata, non pisciate tutti nel fiume, punto. Questa è l'unica raccomandazione che voglio dare su questo argomento di oggi per quanto riguarda le cose. Allora, intanto tre cose che sono concentrate su oggi, cioè oggi c'è ancora Genovese con lo stupro, c'è quello che ha violentato un sacco di giovani aspiranti attrici durante il casting, c'è la serie su il Strascan che è stato condannato e poi prosciolto dall'accusa.
Bene,
diciamo così, è un po' autogiustificatoria sul finale, perché c'è l'assoluzione di lui. E un po', però, è stato pagato un risarcimento alla signora, quindi si fa un po' fatica a capire fino a che punto il denaro possa coprire cose. Che lui fosse uno stinco di santo, non lo era. Che la sua carriera, all'apice della carriera, è stata distrutta prima delle verifiche delle cose, è un altro elemento.
Definiamo che cosa faceva Strauss-Kahn, per quelli che non lo sapessero.
Era il direttore della Banca Mondiale prima della Lagarde.
Hai capito.
Ed era il candidato alle presidenziali francesi con degli exit poll, come delle previsioni di vincere a mani basse. Okay. E lì, durante una sua visita negli Stati Uniti, una delle cameriere ha detto che si è stata violentata, e questo l'ha fatto addirittura dimettere da direttore della Banca Mondiale. I francesi hanno riottenuto il posto, ovviamente, che era stato lasciato da lui con la Lagarde, ma lui non è potuto essere candidato come presidente, ha vinto Hollande successivamente, quindi ha vinto la sinistra e contro Sarkozy. Però, diciamo così, la storia è stata avanti. Lui, che la persona avesse comunque una sessualità un po' predatoria, era un po' noto, questo lo sapevano. Però insomma una carriera di altissimo livello distrutta in fase di preliminare, insomma, non in fase di dibattimento, non in fase di giudizio, ecco, insomma. Però la cosa che mi interessava era questa, perché tutte queste cose delle violenze che succedono sul femminile mi danno sempre questo retrogusto del perché le donne hanno ancora capito che i maschi sono delle bestie. Cioè, questo è l'unico problema che io mi sfugge.
Però lei devi sempre raccontare, cioè devi sempre ricordare questa cosa.
Perché io, che solo per motivi professionali ovviamente seguo molto la letteratura femminile.
Sì. Questo lo dice lei, professore.
Uno fa il sessuologo per giustificare le sue perversioni. L'unico motivo che lo fa. Quindi quando lo beccano diciamo, no, ma motivi di studio.
Motivi di studio.
Comunque, su Cosmopolitan, per esempio, qualche tempo fa c'era una cosa su, diciamo così, le attività di penetrazione posteriore, che poi ci porta a una domanda di oggi, e una cosa che suggerivano, ricordatevi che i maschi sono dei bestioni infoiati con delle sessualità compulsive irrefrenabili, cioè glielo dicono alle donne questa cosa, e mi chiedo perché le donne se lo dimenticano, insomma, troppo spesso. Ci sono due quindi domande, questo introduce due domande di due che hanno scritto. Sì. Uno ha scritto questa domanda: io ho regalato un libro a questa ragazza, pensavo di piacerle, l'ho vista il giorno dopo mano nella mano con uno che gli aveva regalato uno smartphone. Possibile che tutte le donne siano così? Cioè, introduce il tema dell'acquistabilità dell'amore femminile. Non parlo del mercenarismo esplicito, insomma, parlo di un battito animale, direbbe Raff, cioè di come la biologia picchia profonda nella femmina, in cui abbiamo parlato molte volte che le femmine sarebbero portate biologicamente per le monogamie seriali, cioè di stare con un uomo finché non ne trovano uno meglio.
Certo.
Non sarebbero portate a far altro di cosa loro. Quindi il fatto di aver trovato uno smartphone invece di un libro è una modalità espressiva. Non lo fanno per sé, lo fanno perché pensano che una persona che ha denaro per regalare uno smartphone potrebbe dare dei vantaggi al loro figlio.
Alla prole.
Non lo fanno, quindi non
questa
è una roba che...
mi sembra la stessa scusa che fa lei, che trova lei quando dice sono un professore, lo faccio per lavoro. Vabbè,
poi, allora, questo qui, volevo stessi, che è uscito anche un articolo recentemente su International Journal of Sexology sull'acquestibilità dell'amore femminile, però ne parliamo magari dopo, un secondo solo.
Sì, facciamo una pausa. Beh, insomma, vuol dire anche l'altra domanda. L'altra
domanda è che c'è questa donna che dice che questo partner, col quale però sta da 3 anni, da un po' di tempo vuole solo una penetrazione posteriore e si chiede se tutti gli uomini fanno così.
Okay. E, con lei?
Questo è un legame con l'omosessualità oppure no. Sì. Insomma, adesso ne parliamo perché anche questo c'entra col discorso di prima sulle sessualità compulsive maschili.
Va bene.
Torniamo tra poco con Let's Talk About Sex.
Io ho un problema.
Come una gredina.
Io ho un problema. Non ho capito bene questa cosa qui. Quindi, se una donna, professor Bini.
Dica buon uomo.
Radio 105. Non lo dico, Radio 105, professor Bini con Let's Talk About Sex. Quindi, una donna che a un certo punto sceglie un uomo più ricco rispetto al precedente, non lo fa per lei.
No.
Lo fa perché istintivamente per la prole.
Non è che lo fa consciamente.
No,
diciamo
certo,
così.
Certo.
Come diceva una volta qualcuno, che una donna ha il buon gusto di innamorarsi prima di un miliardario. Sempre le donne hanno sempre buon gusto, prima si innamorano del miliardario e dopo lo sposano,
e tutta quella roba lì un po' sfumata,
poi,
dove non capisci bene.
E poi automaticamente se trovano uno più miliardario per natura si innamorano dell'altro,
tendenzialmente. Abbiamo parlato una volta di quell'esperimento che era stato fatto mettendo 100 uomini e 100 donne in questa isola, e non tornavano i conti sul numero delle sessualità fatte, ma non tornavano neanche i conti perché tutti gli uomini sarebbero andati a letto con tutte le donne e tutte le donne sono ha detto con lo stesso uomo, tutte certo, con lo stesso paciente.
Che era il più ricco.
Sono un po' quei contorni sfumati dove tu non capisci, tu donna, dico, non, alcune, non dico, non capisci dove finisce la tenerezza del gesto e dove inizia la tenerezza della pelle della borsa di Gucci.
Questo è un po' brutale. No, no, non volevo metterlo.
Però l'ha detto lei, una donna viene da lei e dice: me lo scriva qui dottore, che non sono una stronza, ma è per natura che scelgo quello più ricco, lo faccio per i figli.
Questa certificazione costa un po', perché io mi faccio ridare il denaro dalla signora per questo tipo di certificazione. No, non è proprio così, non è così esplicito, sto dicendo. Sto dicendo che, come tutte le cose, noi abbiamo delle sovrastrutture razionali, delle modalità che la nostra specie ovviamente deve fare, delle valenze morali derivate dalla nostra specie, e anche delle valenze animali che però facciamo fatica a contenere sul piano specifico, insomma. Allora, la cosa fondamentale è che
soprattutto io, cioè, le valenze animali.
Però, insomma, allora non bisogna quindi giudicare in senso negativo questa cosa, perché è una tendenza che esiste, che batte profonde, insomma, nelle vene dei soggetti di carattere femminile, mentre i maschi no, i maschi sono molto più stupidi, cioè i maschi sono più portati a col loro desiderio a superare qualsiasi cosa. Una volta abbiamo parlato di come io non avrei potuto fare sesso con le donne di Victoria's Secret, perché se me la cambiavano di sotto io avrei proseguito con lo stesso desiderio e con la stessa,
non me ne sarei manco accorto.
E voi, mi ricordo che avete detto che invece voi il problema è che non ve la davano, mi avete detto
il problema è sempre che non ce la davano.
Però, cioè, insomma, solo però per dire come il desiderio maschile copre tutte le cose invece, quindi invece le femmine, e soprattutto io ancora le donne glielo devo dire, un po' di prudenza, perché non sono purtroppo per il fatto che i maschi e le femmine siano uguali e che devono avere gli stessi diritti, devono avere diritti diversi di uguale valore.
Sono
due cose diverse, quindi molto spesso le donne si avvicinano all'orso bruno perché pensano che l'orso bruno sia tenero come loro. Ecco, non è così, non bisogna proiettare sull'altro sesso le valenze personali. Ah, questo mi fa pensare a un'altra cosa che non vi ho mai chiesto: ma voi vorreste essere una donna?
Scusi?
Voi vorreste essere una donna?
Beh, lo chiede a Rosario.
No, mi chiedo.
Aveva raccolto anche i bobellini di Esselunga l'intervento chirurgico.
Mi interessa rispondere con quella famosa battuta no, perché poi stare tutto il giorno a toccarmi le tette.
No, ve lo dico abbandoniamo un secondo la seconda domanda, perché mi interessa questa. Lei no, ma in nessun modo, né reincarnato in una femmina, né in questo vita cambiar sesso, né per un tempo essere una donna.
No, soltanto entrare nella testa di una donna, mi piace.
Questo per poterci entrare deve esserci, e quindi voglio sapere se lei
per un periodo quanto
tempo vorrebbe.
Anche un anno,
va bene. E lei
sì.
No, perché c'è stato proprio un lavoro in questo senso
in generale
è stata proprio una roba che è stata proprio studiata, ci sono una persona che aveva anche scritto dicendo che voleva essere una donna, ma non era un transessuale, cioè non voleva cambiare sesso, voleva proprio capire un po' la cosa particolare. Adesso è stato fatto proprio uno studio per sapere quanti sono le persone che vogliono cambiare sesso, no? Allora, circa il 30% delle persone vorrebbe se esiste la reincarnazione, vorrebbe reincarnarsi nell'altro sesso, diciamo,
perché
così.
Perché pensano che l'altro sesso la viva in maniera più felice la
e
vita?
Questo è un altro aspetto, cioè
non per curiosità.
Ci sono persone che dicono: io vado nell'altro sesso, ma voglio portarmi dietro come sono io adesso, perché non gli piace, non piace loro avere questa roba di cambiare la situazione, cioè nel senso che gli stereotipi sull'altro sesso sono in genere di carattere negativo, non di carattere positivo, specialmente quelli maschili. Quindi le donne che vogliono cambiare sesso a diventare maschi, ma per i privilegi leggi pratici di essere maschi, tenendo però le caratteristiche della loro sesso femminile. Invece i maschi no, hanno meno, cioè passano di là più per la curiosità, per il desiderio, per l'esperienza di la cosa situazione. Poi il 58% vorrebbe cambiare sesso per una settimana, diciamo, questo è il tempo.
Poi c'è quella dei saldi,
esattamente.
Madonna, la peggiore.
E poi il 67% per un giorno e il 65% per un'ora. Quindi però il numero della gente che vuole provare cosa si prova nell'altro sesso è abbastanza alto, no?
È una curiosità anche, voglio dire, proprio culturale, antropologica, cioè capisco perché tanta gente abbia questa curiosità,
Però per dire, non volevo mai chiesto, adesso ho colto l'occasione.
Senta, invece le faccio io una domanda.
Mi dica.
Esiste, e non risponda subito, sì. Cioè se è una cazzata, come spesso, me lo dica subito. Sì. Se invece può essere una domanda interessante, risponde dopo.
Guarda che te lo dico io, è una cazzata.
Cioè. Hanno calcolato se in un, diciamo, a livello assoluto nel sesso la donna o l'uomo hanno delle differenze di percezioni e quindi... se gode di più la donna o l'uomo in generale, cioè io
come
sempre,
volume
proprio come volume, cioè io ho sempre pensato che secondo me una donna ha delle sensazioni più forti durante il sesso dell'uomo.
Cazzata,
se...
musica.
Ok. No, ma l'hanno calcolato, hanno provato a misurarlo.
C'è il
cazzata, musica.
Il godometro. C'è il godometro. C'è un'Italia, ci sono gli ascoltatori di 105 che vogliono sapere dell'altra risposta, mannaggia. Tu hai buttato lì un'altra domanda al professor
Bini. Sì, vabbè,
Bini,
però
eh?
Questa è importantissimo quando le cazzate sono grosse. bisogna per forza,
allora,
buttarcisi dentro di questa
cosa. Su quell'ascoltatrice che chiedeva dei rapporti contro natura. Si può dire contro natura, ma è da vecchietti.
Sì, ma poi la domanda era anche carina, se la ritrovo, perché usava una modalità molto letteraria di dire, ecco, dice, lui da un po' vuole solo un accesso dalla backdoor.
Backdoor.
È una cosa che fanno tutti gli uomini ed è omosessuale. Ed è interessante, allora, questa cosa linguistica che ha fatto molto...
Rispondiamo
molto...
prima a questo o prima a
ma
quella...
No, prima la cazzata.
La cazzata.
No, non è tanto una cazzata, però mi ha ricordato una cosa prustiana dei miei anni giovanili, quando litigai furiosamente con una mia collega, perché io sostenevo che l'orgasmo femminile non esisteva. Che detto così è una cosa un po' brutale, ma in realtà quello che io sostenevo era che se una cosa serve per fare in modo che il maschio salga sul palo della cuccagna, perché sennò non ci sale, perché scivola.
Sì.
Quindi gli hanno messo un forte piacere affinché faccia questo lavoro. Quell'altro, nella migliore delle ipotesi, serve per poter scegliere qual è il maschio migliore. E mi sono chiesto perché la natura dovrebbe mettere la stessa cosa identica per due funzioni totalmente differenti. Quindi la mia posizione a quell'epoca era che le donne avessero una cosa piacevolissima che per motivi rivendicativi di quell'epoca volevano chiamare orgasmo come quello del maschio.
Sì.
Potevano scegliere benissimo un altro nome che sarebbe stato meglio per loro, nel senso hanno questa forma di piacere particolarissimo e intenso tanto quanto quello maschile, ma portato a una funzione completamente diversa. Pensate anche per esempio alla visibilità, cioè l'orgasmo maschile ha una componente fondamentale della visibilità, tanto che ci sono alcune forme di omosessualità che sono proprio legati al fatto di vedere il piacere dell'altro, no? Che quindi non stanno, certo, col femminile, perché questa cosa li disturba sul piano di non essere capaci di provocare il piacere.
Scusate, professor, non devi tradurmi il linguaggio
il linguaggio, amici ascoltatori, voi non sapete, cioè, noi viviamo così, noi viviamo con in cuffia degli esperti, degli ospiti, e poi c'è un orangotango di là che ripete lo stesso concetto in comollese.
Che cos'è? Sì. Professore, lei non lo sa, se noi lo guardiamo, lui traduce, capisce?
Cioè, questo, ma non una volta, ogni cosa che lei dice, cioè abbiamo lui
che grida.
Ma è un'esperienza che ho già fatto, no? Ho già fatto durante una conversazione, mi ricordo che io dicevo, allora il paziente che non ha l'erezione non gli viene duro, ha difficoltà con l'eiaculazione.
Ma non gli viene duro è già una forma gentile.
Sì, vabbè, tutto, traduceva, non ha l'eiaculazione, cioè non viene, cioè uno traduceva tutto quello.
Esatto.
E no, questo introduce il problema del linguaggio, ve ne parliamo un'altra volta.
Quindi in realtà lei mi ha risposto alla mia cazzata,
no,
è più o meno, è diverso.
Allora, questa è la mia posizione, diciamo così. Abbiamo fatto una lezione intera sull'orgasmo femminile.
Ma è sempre
che non serve...
stata così la sua posizione? Cioè, non
sì,
non
la mia ancora
idea.
Così, ancora così. Cioè, okay, penso che il femminile abbia una forma di piacere, un estremo piacere, che può essere paragonato a quello maschile, sì, ma credo che sia differente, quindi è un po' difficile fare valutazioni di intensità
su due
cose che sono diverse, che servono a funzioni diverse. Abbiamo fatto una puntata intera.
Quello del campanellino.
No, sì, ma non è questo. Il programma femminile non si è ancora capito a cosa serve, no? Il programma femminile non si è ancora capito a cosa serve, mentre il programma maschile si è capito a cosa serve. Quello femminile non si è ancora capito. E quindi per questo ho dato la migliore delle ipotesi. Un'ipotesi è: è un residuo come i capezzoli dei maschi. Nel senso che, dato che veniamo dallo stesso embrione,
abbiamo
così via,
anche noi
i capezzoli
maschi,
che non ci servono, e anche qui abbiamo visto che poi ci servono per altri motivi, e alle femmine gli è rimasto l'orgasmo, che sarebbe stato quello del maschio. Oppure l'altra ipotesi, a cui sono più legato io è quella che l'orgasmo serve per il rapporto successivo, non per quel rapporto lì. Cioè, se un maschio riesce a farti avere l'orgasmo, ti dà un'idea di vigoria. E come torniamo sempre, la vigoria è una cosa che può servire sui miei figli? Certo che può servire. Quindi con l'orgasmo ho capito che devo riavere un rapporto con quell'uomo lì, con quell'uomo lì. Quindi è un elemento di giudizio, di scelta sul vigore maschile.
Certo.
Ma però è completamente diverso rispetto a quello che serve per un maschio. Beh, torniamo a noi, quindi sull'intensità. Quella signora che diceva quella cosa sulla backdoor e così via. Stavo dicendo che tutti gli uomini lo fanno così, no, diciamo così, che le posizioni di base sono appassionati, curiosi, poi ci sono i disgustati anche, che non mi piace per niente quella roba lì, sì. Gli indifferenti, ecco.
Ci sono quelli a cui piace di più per motivi elastici.
Il motivo, allora, nella letteratura femminile si distinguono due posizioni, no? La posizione che dice se te non piace questa cosa vuol dire che sei una donna repressa dal maschilismo borghese, per cui sei una donna che ancora non ha la sessualità liberata, eccetera eccetera, e un'altra forma che dice che invece è un elemento dell'imperialismo maschile che in cui le donne devono rifiutarsi, perché questo vuol dire andare a favore del piacere del maschio disinteressandosi del proprio. C'è tutta una storia.
Ma c'è
un po'
c'è una posizione anche della religione?
Allora, tendenzialmente sì. Con più è forte la componente religiosa, più porta ai rapporti che abbiano almeno una potenzialità riproduttiva.
Beh, certo. Una potenzialità, chiaro.
Una potenzialità riproduttiva. Dico solo quello che mi è piaciuto, che ho letto su Maxim un articolo su questo argomento, e che diceva il problema non è tanto il sesso anale, è che prima devi sposarla. Che questo l'ho trovato un modo molto ironico.
E perché
però...
nel maschio invece c'è questa...
Allora, c'è questa cosa, addirittura alcune donne dicono questa cosa: a lui piace proprio perché sa che a te non piace, cosa che non è vera, ma magari discutiamo fra un momento, c'è ancora un po' da parlare oppure...
Facciamo dopo. Comunque, facciamo. Una questione anche di potere.
Sì, c'è anche una questione di potere dentro, ma devo dire però che come regalo di Natale ci sono, per esempio, la ditta B-Vibe, che è quella che produce tutta l'attrezzatura.
Dice una roba che mi tocca cercarla e poi me lo riproporranno tutti i giorni.
No, perché prima per Natale potresti regalarvi questo B-Vibe Anal Education Set, costa 124 euro, e che è il set di apprendimento del piacere anale. Poi magari ne parliamo.
L'ho visto stamattina, tra l'altro, su Rete 4, lo vendevano alle 11, lo vendevano su Rete 4 durante il segreto, c'era la televendita di Mastrota, vendevano proprio. È andato.
Scusi,
a Ruba,
che si scrive Divine,
Vibe. È proprio la ditta specializzata di settore.
Lo cerchiamo con Prime, ce lo facciamo recapitare, lo proviamo
e poi tutti i giorni
nel prossimo blocco le diciamo com'è stata
l'esperienza. Va bene.
Ecco, adesso mi toccherà comprarlo, perché visto che me lo proporranno.
Ti tocca comprarlo e mi immagino il l'uomo del delivery che ti citofona, sì. C'è il suo anal intruder, sono di UPS,
quello turbo nucleare col no, mi immagino già mia figlia che da fianco mi dice: mi compri un libro? Io prendo il libro, ping, e mentre mi esce la pubblicità di questa
ancora. Senta prof, piccolo passo indietro, c'è un messaggio interessante, dice: secondo me l'orgasmo maschile e femminile non è altro che uno stratagemma che l'evoluzione della specie ha creato affinché entrambi i sessi possano avere piacere a fare quest'atto, altrimenti la donna, per tutta la sofferenza che il parto procura, non avrebbe la stessa propensione a rifare quella cosa. Interessante, no?
Professore, spento?
Non ho sospento, sì. No, scusi. Nel senso che nelle altre specie la femmina non ce l'ha, cioè nel senso che il problema della riproduzione sul femminile è talmente fondamentale trasmettere i propri geni che uno passa sopra sul dolore. Il dolore non mica c'è sempre stato, la maggior parte delle specie non prova dolore così tanto durante il parto, specialmente le scimmie, no? Ne partoriscono due alla volta nel bacino. È un derivato...
Poi sono quelli più simili all'uomo, tra l'altro.
Certo, ma serve per dare il valore, perché se tu fai un figlio lo scodelli così senza nessun problema, dopo il tuo attaccamento a quella cosa lì ha meno valore, perché più fai fatica hai fatto, più non è che vuoi perdere quella roba lì e farne un altro, no? Quindi serve per l'attaccamento, cioè sviluppato successivamente al fatto di riprodursi. La maggior parte delle femmine non ha animali, non ha l'orgasmo, mentre il maschio per forza deve eiaculare, quindi avere questa componente di piacere per la cosa. I maschi si ammazzano fra di loro per fare la sessualità, mentre le femmine brucano, no? Quindi non è molto diverso il meccanismo. Quindi nel maschio sicuramente sì, cioè se non c'era il piacere magari brucava pure lui. Sulla femmina, diciamo così, anche se non ce l'ha, come vedete non ha bisogno di un'attivazione genitale, di eccitazione per avere la sessualità, quella roba lì una volta si pensava, Master e Johnson pensavano che risucchiasse sul seme, invece è dimostrato che non lo fa, quindi è un po' difficile capire il meccanismo.
Ma io allora non ho capito, perdoni, sì. Le rubo del tempo, voleva svolgere.
Ma
allora negli animali perché la femmina... cioè sente il bisogno, cioè vedo la leonessa che passa sopra il leone, si strofina, vuole assolutamente,
certo.
Cosa sente?
Ma la leonessa, se non è in estro, se non è in esso, se non ha gli estrogeni, sì, alti, si strofina contro il leone, gli mozzica il pene se si avvicina,
certo,
cioè nel senso che
cosa succede in un
succede
animale
che vuol dire che gli estrogeni altissimi di quel momento a livello cerebrale la spingono a volere l'accoppiamento. Non è che tanto lei sceglie, diciamo, così via. Si sono già scelti fra di loro i maschi, sono già ammazzati fra di loro, quindi in quel momento non è che
deve
lei ha un'attrazione,
non è che può.
Un'attrazione della cosa particolare, ma lei ha bisogno dell'attività riproduttiva, non del piacere, non importa niente quella roba lì, lui la morsica sulla nuca.
E nella donna non esiste questa cosa.
No, allora sono due cose, noi siamo una specie un po' mista, no? Dove le sovrastrutture cerebrali hanno ovviamente avuto un peso della situazione, certo. Per esempio nella nostra specie il fatto della relazione predispone quasi più dell'estro, cioè esistono, abbiamo fatto una puntata intera su quali sono i giorni nei quali le donne hanno più desiderio sulla riproduzione e così via.
Il mercoledì mattina.
No, che sono uno sull'estro, sì, cioè il giorno dell'ovulazione, e poi ce n'è uno prima premestruale, ma questo è legato al calo del progesterone, cioè mentre l'estrogeno dà voglia, il progesterone toglie la voglia. Quando il progesterone sta scendendo perché stanno arrivando alle mestruazioni, c'è un secondo picco di desiderio femminile, ma molto più potente per una femmina sul piano del piacere è la bontà della relazione, cioè il fatto che la lascia tranquilla sul fatto che se nasce il figlio quell'uomo starà lì.
Certo.
Cioè la relazione le dà un piacere più morbido, diciamo così, più esteso, più grande.
E allora una donna che vuole farsi una trombata,
sì,
che con uno cosa la spinge a farlo? Se disegnato così sembra che sia
diciamo che sicuramente non il desiderio sul carattere animale, diciamo c'è anche per esempio un aspetto di rivendicativo, c'è un aspetto di autostima sull'aver preso quel maschio lì, c'è un aspetto della prospettiva relazionale con quel maschio lì, c'è un aspetto sulla trasgressione, nel senso di fare una cosa che la società, la donna gli permette poco
e allora
la faccio. Cioè, ci sono tante componenti, ma diciamo così, mentre per il maschio, come sapete,
sono proprio animali e fisiche,
nella donna è un po' meno di situazione. Va bene, volevo solo dire che quando riceverà la cosa conterrà un clistere, un lubrificante launcher, che è il migliore lubrificante,
sì,
un butt plug grande con due sfere ponderate per la progressione, un butt plug medio vibrante ricaricabile USB e un butt plug piccolo, dito sottile per il warm up.
Professore, quindi... secondo me scopriremo un giorno che lei è un'azienda di queste cose.
Questa perché... pubblicità. Però voglio dire, secondo me raccomando per lei di cominciare col warm up, perché
sì,
non vorrei che partasse direttamente con
comunque,
il butt plug grande.
Non so che senso abbia, però, o che cosa indichi, ma abbiamo tantissimi messaggi di persone che vogliono sapere il nome di come si chiama B-Vibe.
B-Vibe è la ditta che lo produce. B-Vibe è la ditta famosa, proprio il lato B, no? Proprio esattamente così via. Questo qui che abbiamo pubblicizzato oggi, ma B-Vibe Anal Education Set, okay, e costa 124 euro se vuole comprarlo.
Vabbè. Io non volevo comprarlo, ora la ringrazio perché mi verrà fuori ogni volta che voglio prendere un libro
insieme
per mia figlia.
Al cane, vedo, esatto, al cane dell'altra volta.
Esatto.
Va bene. Professore, ma quando è che ci risentiamo?
Mi pare l'otto.
Sì, va benissimo, perfetto.
Va bene.
Buon Natale.
Natale a tutti, arrivederci.
Buon anno.
Grazie.
Buon anno.
Arrivederci.
Let's talk about all the good things and the bad things.
talk about sex.
Radio 105. Proud to be different.